Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte saluto, un caro abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte, ci avete aspettato finora e siete quindi in ascolto. Sono ormai 4 anni che insieme studiamo il libro più letto, vale a dire la Bibbia. E l'argomento centrale di questa serie di programmi radiofonici è la Bibbia, appunto, o più precisamente lo studio, la meditazione del suo contenuto, cioè di quello che ci vuole dire. Menzionare la Bibbia porta subito alla mente parole come religione, cristianesimo. Due termini che nella nostra società moderna vengono spesso associati a qualcosa di vecchio, di arcaico. La religione cristiana è un conforto per chi è vecchio, per chi è debole, per chi non se la sa cavare da solo. Questi sono alcuni dei commenti che spesso si sentono in giro. Un po' di religione non fa male, specie per i bambini. È un'altra idea che molte persone hanno. Affermazioni di questo genere rivelano i preconcetti che si sono venuti a creare nella mente di molti nei riguardi del cristianesimo e della Bibbia. Diverse persone, anche se non lo dicono apertamente, pensano però che il cristianesimo sia noioso, cioè che non crei nessuno stimolo nella nostra vita, oppure pensano che sia fittizio, cioè che le storielle come la divisione del Mar Rosso, la Natività, i miracoli e così via, pur non essendo vere, possono però aiutare a insegnare buoni concetti morali, soprattutto ai bambini. C'è inoltre chi pensa che sia irrilevante, cioè che non abbia niente di pratico da portare alla vita dell'uomo moderno con la sua conoscenza scientifica. In pratica, la fede cristiana sarebbe solo un'alternativa per chi ne fosse interessato e non qualcosa di vero su cui basare la propria vita, la propria esistenza. La Bibbia, dal canto suo, si autodefinisce come rivelazione di Dio. Cos'è allora la Bibbia? Un libro di storielle e pratiche religiose per pochi interessati, oppure una verità fondamentale per la vita? Se la Bibbia è fittizia e irrilevante, allora è di poca importanza il suo studio, ma se è la rivelazione di Dio per noi, allora è della massima importanza. Ed è proprio su questo soggetto che si concentreranno i nostri studi. La Bibbia è importante. La Bibbia è probabilmente il libro che nel corso dei secoli ha subito gli attacchi più subdoli. È stato attaccato come nessun altro libro, eppure da diverse migliaia di anni parla a milioni di persone nel mondo. È un libro quindi che, vista la sua natura e il forte impatto del suo messaggio nella famiglia, nella società, merita certamente di essere preso in seria considerazione da uomini e donne. Un giorno Sir Walter Scott, famoso scrittore scozzese, ormai morente, chiese a un amico di leggere per lui. Questi, stupito mentre guardava i numerosi libri, chiese: «Che libro ti devo leggere?» Sir Walter rispose: «Perché mi fai questa domanda? Ormai per me c'è un solo libro, portami la Bibbia». «È vero, c'è un solo libro per un uomo che sta morendo, ma la Bibbia è anche un libro per ogni uomo che vive». Molte persone si interessano della Bibbia solo alla fine della loro vita o quando si trovano in gravi difficoltà. È certamente meraviglioso avere un libro in cui trovare conforto in tempi difficili. Ma la Bibbia non è solo questo. Essa aiuta ad affrontare la vita anche nel pieno vigore dei nostri anni ed è il libro che fornisce all'uomo la sola rotta certa nel viaggio che lo porta da questa vita all'eternità. Con essa possiamo affrontare le emergenze, attutire i colpi che la vita ci riserva. La Bibbia è diversa da ogni altro libro. È storicamente evidente che questo libro ha influenzato uomini e donne che hanno a loro volta influenzato il mondo. In che modo la Bibbia è unica? La Bibbia è per molti aspetti un libro davvero insolito. Ad esempio ha un doppio autore. Possiamo dire che Dio è l'autore della Bibbia e nello stesso tempo che è stata scritta dall'uomo. In realtà la Bibbia è stata scritta da circa 40 autori in un periodo di circa 1500 anni. Alcuni di questi uomini non hanno mai sentito parlare degli altri e non c'era relazione tra di loro. Due o tre di loro, avendo vissuto nello stesso periodo storico, possono anche essersi conosciuti, ma non gli altri. Eppure hanno presentato un libro che ha più continuità di ogni altro mai scritto, ed è anche senza errore. Ogni autore ha espresso i propri sentimenti, le proprie emozioni alla sua generazione. Ognuno aveva le sue limitazioni e nel corso della propria vita ha commesso degli errori, ma nel riportare e scrivere il pensiero di Dio sotto la guida dello Spirito non commisero alcun errore. In questo senso si può dire che è un libro umano e nello stesso tempo divino. La Bibbia è un libro di rara umanità, scritto da persone di ogni tipo, principi, poveri, intellettuali e semplici. Per esempio, Luca, essendo un medico, scrisse in greco classico, pur vivendo in un periodo in cui si usava quello popolare. Simon Pietro, nonostante fosse un pescatore, ha scritto anche lui in greco, ma in forma molto più semplice e popolare. Lo Spirito Santo non ha però avuto problemi nel servirsi di entrambi. Lasciò che esprimessero esattamente i loro pensieri, i loro sentimenti. Eppure, Attraverso questo metodo lo Spirito di Dio dominò in modo tale che Dio disse esattamente quello che voleva dire. Questa è la meraviglia della Bibbia. La Bibbia è un libro divino. Nella Bibbia Dio dice 2500 volte, pensate. Dio disse, il Signore ha detto, questo disse il Signore. Dio ha reso molto chiaro il fatto che Lui sta parlando attraverso questo libro. È un libro che può comunicarti la vita. Attraverso la sua parola che vive e rimane per sempre, anche tu puoi diventare un figlio di Dio generato non da seme corruttibile, ma incorruttibile. È così che Dio comunica con l'uomo. E se Dio parlasse dal cielo proprio ora, non farebbe che ripetersi, perché ha già detto a questa generazione tutto ciò che aveva da dirle. Dio non ha imparato nulla di nuovo leggendo il giornale stamattina. E quando l'uomo andò sulla luna, non scoprì nulla che Dio già non conoscesse quando ci diede la Bibbia, perché fu Lui che ha creato l'universo in cui siamo. La Bibbia è sia divina che umana. Al pari di Gesù che, stanco ed assetato, si fermò al pozzo, anche se divino, viveva le necessità umane. Parlava alle persone che erano sulla terra e comunicava con loro. Allo stesso modo la Bibbia parla e comunica l'umanità di oggi, nella sua realtà quotidiana. Il reverendo Pollock disse: «La Bibbia è un corridoio tra due eternità, lungo il quale cammina il Cristo di Dio. I suoi passi invisibili risuonano attraverso il Vecchio Testamento, ma nel Nuovo lo incontriamo a faccia a faccia. Ed è solamente attraverso quel Cristo, crocifisso per me, che ho trovato il perdono dei peccati e la vita eterna. Il Vecchio Testamento è riassunto nella parola Cristo. Il Nuovo Testamento è riassunto nella parola Gesù. E il riassunto dell'intera Bibbia è che Gesù è il Cristo». Come sai che la Bibbia è da Dio? A questo punto potresti chiedermi, come sai, appunto, che la Bibbia è la parola di Dio? È una buona domanda, dovrebbe essere fatta e ricevere una risposta. Articolerò la mia risposta in 5 punti principali. Preservazione. Una delle prove oggettive, una delle prove esterne, è la meravigliosa preservazione della Bibbia. C'è stato un re, leggiamo di lui nel libro di Geremia, che quando ha ricevuto la parola, prese un pugnale e la tagliò a pezzi. Ma è stata riscritta. E noi abbiamo quella parola ancora oggi. Nei secoli poi ci sono stati molti roghi di Bibbie. Nel nostro paese oggi questo non accade perché ci consideriamo troppo civilizzati per questo atteggiamento, ma gli antagonisti cercano di liberarsene minimizzandola e rendendola ridicola. Nonostante tutti gli attacchi fatti alla Bibbia, essa esiste ancora oggi e chiaramente è un bestseller. Altro punto, l'archeologia. Un altro modo in cui sappiamo che la Bibbia è la parola di Dio è attraverso l'archeologia. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce molte prove di questo. Per esempio, ci sono stati coloro che hanno negato che Mosè avesse scritto il Pentateuco, dicendo che la scrittura a quei tempi non esisteva. Adesso nessuno sostiene più quella teoria. Per forza, per anni gli scavi archeologici hanno portato alla luce prove della validità della Bibbia. La città di Gerico e le mura che crollarono sono un esempio. Ci possono essere discussioni sul tempo e cose simili, ma ora si sa che le mura caddero. La parola di Dio è stata sostenuta in questo come in altri casi. Molti dei manoscritti che sono stati trovati confermano la sua validità. È interessante sapere che quando furono trovati i rotoli di Isaia, i rotoli del Mar Morto, i liberali pensarono di aver trovato qualcosa per screditare la Bibbia. Invece questo non è successo e sembra che i liberali abbiano perso interesse per questi rotoli. Ognuno di noi può fare delle ricerche personali in questo campo. Terzo punto, le profezie adempiute. Se oggi mi venisse chiesto cosa suggerirei come prova conclusiva della validità della Bibbia, sapete cosa risponderei? Le profezie adempiute. Questa è una prova da cui non puoi scappare, che non puoi aggirare. E la Bibbia è piena di profezie adempiute. Un quarto della scrittura, quando venne scritta, era profetica, cioè annunciava cose che dovevano accadere in futuro. Gran parte di queste, in effetti, più di quello che le persone pensano, si sono già avverate. Troviamo molte situazioni contingenti che si sono adempiute già al tempo dei profeti stessi. Per esempio, Micaia è il profeta che disse ad Acab che se avesse combattuto come aveva programmato, avrebbe perso e sarebbe morto. Invece, i falsi profeti di Acab gli dissero che avrebbe vinto e sarebbe tornato come un re vittorioso. Visto che non gli piaceva quello che Micaia aveva detto, Acab lo fece rinchiudere e lo mise a pane d'acqua, dicendo che si sarebbe occupato di lui al suo ritorno. Ma Micaia ebbe l'ultima parola. «Se tu ritornerai, il Signore non ha parlato tramite me». Evidentemente il Signore aveva parlato attraverso di lui, perché Acab non tornò. Venne ucciso in battaglia e il suo esercito fu sconfitto. Si era persino travestito per non rischiare di essere ucciso, ma un soldato nemico, ci dice la scrittura, scoccò una freccia a caso. La battaglia era quasi terminata e quella era la sua ultima freccia. La scoccò senza mirare a nulla in particolare. Ma la freccia aveva il nome di Acab scritto su di sé e lo trovò. Colpì dritta il bersaglio. Perché? Perché la profezia di Micaia era accurata. La puoi trovare in Prima Re, al capitolo 22. In un'altra occasione, il profeta Isaia predisse che l'esercito invasore assiro non avrebbe scoccato nemmeno una freccia entro le mura di Gerusalemme. La profezia di Micaia si è adempiuta perché un soldato ha scoccato una freccia a caso. Non sarebbe stato molto più alta la possibilità che tra 200.000 soldati ce ne fosse uno dal grilletto facile, capace di scoccare una freccia a caso oltre le mura di Gerusalemme? Questo invece non avvenne. Se una cosa del genere fosse accaduta, il popolo avrebbe capito che Isaia non era un profeta di Dio. Isaia disse anche che una vergine avrebbe avuto un figlio, e questo 700 anni prima che questo si adempisse. Inoltre, se vuoi altre prove, ci sono più di 300 profezie riguardanti la prima venuta di Cristo, che si sono puntualmente adempiute. Nel momento in cui Gesù Cristo era appeso alla croce a morire, una profezia del Vecchio Testamento, pensate, non si era ancora adempiuta. Si trova nel Salmo 69, al versetto 21. «Gli diedero da bere dell'aceto», dice. Nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto che Gesù disse «Ho sete», e il nemico stesso adempì la profezia. Giovanni 19, versetti 28 sino al 30. È una cosa incredibile. Gli uomini non sanno indovinare così. In Israele un profeta doveva essere preciso. Se non lo era, veniva messo a morte come falso profeta. Dio disse al suo popolo che poteva distinguere un falso profeta da un vero profeta. Un vero profeta doveva prima parlare di una situazione contingente, come fece Isaia. Quando il tempo della profezia fosse trascorso e la profezia avverata, avrebbero saputo di potersi fidare di lui anche per il futuro. Ora noi siamo nella posizione di poter guardare indietro e di sapere cosa si è adempiuto. Ci sono molte altre profezie. Tiro e Sidone, ad esempio, si trovavano esattamente nella posizione riportata dalla Bibbia 2500 anni fa. La stessa cosa per l'Egitto. Tutte queste sono incredibili profezie adempiute, una delle più grandi prove che la Bibbia è la parola di Dio. Vedi, gli uomini non possono essere così accurati. Gli uomini non possono indovinare in questo modo. Il professor Peter Stoner, prendendo in considerazione 60 delle maggiori profezie bibliche riguardanti la persona di Gesù Cristo, facendo dei calcoli di probabilità su 8 di queste, è arrivato alla conclusione che la probabilità che queste profezie si adempissero su di una persona unica era di 1 su 100 milioni di miliardi. Quarto aspetto, quarto punto, le vite trasformate. Offro due ragioni finali che indicano che la Bibbia è la parola di Dio. Una, come vi dicevo, è la vita trasformata dei credenti di oggi. Ho visto ciò che la parola di Dio può fare alle vite di uomini e donne. Penso a un uomo che conosco, che aveva seguito un programma di studi biblici. Non voglio entrare nei dettagli, ma aveva problemi e viveva immerso nel peccato come nessun altro uomo che conoscevo. Quest'uomo cominciò ad ascoltare il programma. Ho sentito parlare di persone che ascoltano il Vangelo una volta e subito si convertono. Penso che sia possibile. Questo è meraviglioso, ma quest'uomo continuò ad ascoltare settimana dopo settimana e divenne un antagonista, divenne rabbioso, tanto rabbioso che se avesse avuto per le mani il conduttore del programma lo avrebbe sicuramente preso a schiaffi. Non poteva sopportare di essere chiamato peccatore, ma alla fine quest'uomo si rivolse a Cristo. È meraviglioso vedere ora ciò che Dio ha fatto nella sua vita. Giovani e vecchi hanno trovato uno scopo, la pienezza nella loro vita. Matrimoni sono stati salvati, famiglie riunite, delle persone sono state liberate dalla droga, dall'alcol. Chi va a Cristo ha una vita trasformata. Vedi, alcuni vogliono difendere la Bibbia e per far questo formulano un numero crescente di domande alle persone che non credono per portarle a credere. Ma sono convinto che la cosa peggiore che uno possa fare è frustrare un uomo intellettualmente. In questo modo si creano solo dei nemici. La parola di Dio si difende da sola e va portata agli altri nella maniera più semplice possibile. In questo modo essa può tramutare un peccatore in un salvato. Quinto punto, lo Spirito di Dio la rende reale. C'è stato un certo sviluppo anche nella mia vita. Ho raggiunto uno stadio in cui non solo credo che la Bibbia sia la parola di Dio, lo so. E lo so perché lo Spirito di Dio lo ha reso reale nel mio cuore, nella mia vita. È questo che Paolo diceva ai Colossesi. Pregava che loro fossero grandemente ripieni della conoscenza della sua volontà in tutta saggezza e comprensione spirituale. Anch'io voglio questo, perché ho scoperto che lo Spirito di Dio può confermare queste cose al tuo cuore, senza bisogno di scavi archeologici o altro per dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio. Un amico mi disse un giorno: è fantastico che abbiano scoperto questo, e menzionò qualcosa in particolare. Io dissi: beh, non vedo nulla per cui agitarsi. Ci rimase molto male che io fossi così distante da non rispondere con entusiasmo. Perché? Cosa vuoi dire? Mi chiese. È possibile che questo non ti impressioni? Io gli risposi: io sapevo che era la parola di Dio molto prima che gli scavi archeologici lo portassero alla luce. Mi chiese come facevo a saperlo. Lo Spirito di Dio lo ha reso reale nel mio cuore, gli risposi. Sono sicuro che lo Spirito di Dio non solo lo renderà reale nella tua vita, ma ti darà la sicurezza per dire: io so che è la parola di Dio. Nel corso del programma sono stati trattati alcuni punti che ci aiutano a riflettere su quello che dovrebbe essere il posto della Bibbia nella nostra vita. E spero che quello che è stato detto sia servito oggi a farvi riflettere sulla centralità della Bibbia nella nostra vita, nella nostra esistenza. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione anche per oggi. Intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani, alla solita ora. Ciao.